Amen.
Amen.
Potete sedervi. Il Signore nostro Dio possa benedirci insieme. Possa Egli benedire dal sorgere del sole fino al suo tramonto. Possa Egli benedire in tutta l'Europa, nell'estremo Oriente, nel Sud e nel Nord America. Possa Egli benedire tutta l'Africa. Possa Egli benedire il suo popolo in ogni lingua e nazione. Abbiamo un potente resoconto dell'ultimo viaggio missionario. Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che hanno ricordato in preghiera questo viaggio. Abbiamo avuto 11 riunioni in 11 città e ogni giorno sono stato in volo, ogni giorno ho predicato. E i fratelli l'hanno annotato per me. A Pretoria abbiamo avuto 600 persone, a Blantyre 170 persone, a Zomba 250 persone, a Lilongwe 450 persone, a Lusaka 800 persone, a Solvesi più di 2000 persone, a Ndola 2500 persone, a Johannesburg 1200 persone, a Città del Capo più di 1000 persone, a Port Elizabeth 300 persone, a Durban circa 600 persone. Complessivamente circa 9000 persone sono state nelle riunioni e hanno ascoltato la parola di Dio. Siamo riconoscenti al fratello Cecil in modo speciale, il quale ha organizzato ogni cosa perfettamente. Non entreremo qui nei dettagli, ma è realmente una vittoria per la verità. Una vittoria nel regno di Dio. Riguardo alle cose esteriori non vi entreremo. Naturalmente sono state fatte delle domande riguardo alle quali dovrei dire qualcosa in merito ad alcuni argomenti. Tuttavia non è facile per me prendere del tempo per simili cose. Per esempio, la macchina che viaggia da sola. Ho portato con me l'intero articolo. È realmente così che negli Stati Uniti, in Nevada, ciò che il fratello Branham aveva visto nel 1933, un'automobile che viaggia in modo automatico, che può entrare nel parcheggio, parcheggiando senza che nessuno sieda al volante. E come ha detto il fratello Branham, tutto ciò che gli fu mostrato nel 1933 sarebbe stato adempiuto prima del ritorno del Signore. Ora, la nostra attenzione non è posta e diretta su queste cose, ma la nostra attenzione è in merito alla chiamata fuori, in merito alla preparazione della Chiesa sposa di Gesù Cristo. Noi siamo riconoscenti per il ministero profetico, siamo riconoscenti che Dio ha mantenuto la sua parola e che ha mandato un profeta, perché senza il mandato divino oggi non avremmo avuto affatto un messaggio, non avremmo avuto un orientamento biblico, non avremmo saputo in che tempo viviamo. C'era realmente bisogno di un profeta per mettere la parola della profezia sul candelabro e darci l'accesso in tutto il piano di salvezza del nostro Dio per mezzo della sua grazia. La nostra attenzione è naturalmente diretta principalmente verso Israele e a quello che accade nei dintorni. La nostra attenzione è diretta verso quello che accade con il Vaticano e con Gerusalemme e anche su Putin e su tutte le cose che vanno avanti, e noi osserviamo tutte queste cose. Ora, ciò che mi tocca particolarmente è la differenza tra la vera fede in Gesù Cristo, il nostro Signore, che questa differenza è risaltata. E voi tutti lo sapete cosa si intende dire con questo. Primo Giovanni, capitolo 4. Ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo viene nella carne, questo è l'anticristo. Che ne facciamo con tutta la storia della Chiesa, con tutti i rappresentanti delle Chiese che dicono che il Padre ha generato il Figlio nell'eternità? Ciò è totalmente anticristo, dalla alla Z, dalla alla Z. E in tutto l'Antico Testamento, nei 3600 anni, nessuno ha mai parlato di un Padre nel cielo. Mai qualcuno ha parlato di un Figlio. Non c'è mai stata una conversazione in questi 3600 anni. In tutto l'Antico Testamento, più di 6000 volte, Signore Dio, Elohim Yahweh. Tuttavia, ogni cosa è stata interpretata. E si deve realmente pensare a ciò. Anche le ultime novità dal Vaticano, adesso, che i resti delle ossa di Pietro sono state esposte. E circa 6000 persone osservavano come i resti delle ossa di Pietro fossero là. Mio Dio nel cielo! Cosa ha da fare questo con Dio? E tutto il mondo giubila. Tutto il mondo osserva. Sì, e tutti vengono ingannati. A loro viene mentito e vengono condotti nell'errore. E questo in riferimento a una sola parola, ad un solo passo della Scrittura. E ciò è scritto in Pietro, in Primo Pietro, e qui nel capitolo 5, gli ultimi due versetti. Prima epistola di Pietro, capitolo 5, verso 13. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. E da questo passo della Scrittura, tutti gli interpreti della Bibbia, senza alcuna eccezione, hanno fatto la dichiarazione che Babilonia è Roma. Dunque, perciò Pietro è stato a Roma. Ho portato questo articolo con me, o forse è ancora in ufficio. Babilonia si trova in Iraq, giusto a 90 chilometri da Baghdad. E chi legge Daniele capitolo 1 verso 1 saprà naturalmente cosa si intende dire con Babilonia. Cosa si intendeva dire? Vale a dire Nebuchadnezzar, il capo in Babilonia. E il primo impero è stato l'impero babilonese, il secondo è stato quello dei medio persiani e il terzo è stato quello greco. e poi il quarto impero, l'impero romano è iniziato. Ma affinché possano nascondersi dietro un passo della scrittura e fuorviare le persone, perciò credono così. Voi vi ricordate ancora del fratello Menat? Non potevo volare con lui in quel tempo, tuttavia egli è andato in volo nella città di Baghdad e ha fatto un viaggio fino a Babilonia. Egli ha visto le rovine di Babilonia a 90 chilometri da Baghdad. Perché dico questo? Perché tutto il mondo viene ingannato e a loro viene mentito e tutto il mondo crede ciò, ma i figli di Dio credono soltanto la verità. Questa Babilonia, la Babilonia in Apocalisse, questo ve lo leggo brevemente. Ciò che viene detto riguardo a questo, e questa è la grande Babilonia, non è quella che adesso è in macerie da circa 100 anni. Loro cercano fra le macerie là. No, in Apocalisse 14 sta scritto nel verso 8: poi seguì un altro angelo dicendo, Apocalisse 14 verso 8, è caduta Babilonia, la grande città che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione. Di chi si tratta qui? Ma loro non si riferiscono a questo, non parlano di questo. Sarebbe bene se loro si riferissero ai passi della scrittura che si applicano a ciò. E poi, nel capitolo 16, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 16, abbiamo ancora una volta, nel verso 19, la grande città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero. E Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino della sua furente ira. E poi il successivo passo della scrittura nel capitolo 17, Apocalisse capitolo 17, verso 5. Qui sta scritto, sulla sua fronte era scritto un nome, mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E vidi la donna ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. E poi, il messaggio che è stato indirizzato a noi si trova nel capitolo 18. Apocalisse, capitolo 18, dal verso 2. Viene descritta Babilonia e nel verso 4 sta scritto l'ultima chiamata risuona, l'ultima chiamata, verso 2, Apocalisse capitolo 18. Egli gridò con forza e a gran voce dicendo è caduta Babilonia la grande ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione. I re della terra hanno fornicato con lei. Anche Putin e chiunque possa essere. E i mercanti della terra si sono arricchiti a motivo del suo sfrenato lusso. Ed ora la parola della profezia, l'ammonizione. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe. Fratelli e sorelle, diciamolo ancora una volta: quanto riconoscenti possiamo essere che Dio, attraverso il ministero profetico nel nostro tempo, ha aperto i nostri cuori, le nostre orecchie, i nostri occhi, che possiamo ascoltare, possiamo vedere, possiamo comprendere, e per grazia possiamo collocare ogni cosa correttamente. Dunque, l'ultima chiamata: voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro, separatevi e non toccate nulla di immondo. Perché diciamo questo del continuo? Che da tutte le denominazioni che sono unite adesso con Roma nel Concilio Mondiale delle Chiese, che tutti devono separarsi, tutti devono uscire fuori. Soltanto una cosa è necessaria: ascoltare ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Fratelli e sorelle, abbiamo riconosciuto l'importanza dell'ultimo messaggio? Ci è diventato chiaro ciò che realmente Dio sta per fare, senza fare compromessi, predicando la parola eterna di Dio? E come il fratello Branham ripetutamente ha detto, l'incredulità è il peccato originale, perché Eva venne sotto l'influenza del nemico, perciò lei non credette più ciò che Dio aveva detto, ma credette le interpretazioni che il nemico le diede. E fratelli e sorelle, fino ad oggi è così. Chi non crede ciò che Dio ha detto, ma permette che il nemico gli dia la sua versione, allora è quasi troppo tardi. Per favore, ricevete soltanto ciò che Dio ha detto. Anche riguardo a questo, giusto per menzionarlo adesso, la falsificazione è iniziata col primo versetto della Bibbia. Lì in ebraico è scritta la parola ebraica Elohim. Nella nostra Bibbia c'è scritto Dio, Elohim, ed Elohim è al plurale. Questo è come lo dicono gli scribi. E dal primo versetto della Bibbia dicono che Dio esiste nella pluralità, ma Dio non esiste nella pluralità di persone. Dio è tutto in tutti. Egli è creatore, egli è salvatore, egli è guaritore, egli è re, egli è tutto in tutti. Elohim, tutto in tutti. E poi è continuato con facciamo l'uomo. Invece di continuare in Genesi 11, verso 7, dove il Signore stesso ha detto scendiamo, e in Isaia capitolo 6, chi sarà il nostro messaggero? Andiamo in Giobbe capitolo 38, dove eri tu quando io creavo la terra, quando i figli di Dio giubilavano? E in Due Cronache capitolo 18 verso 18, bisogna andare attraverso tutta la Bibbia, rispettare la parola di Dio, ricevere ed accettare e non permettere che alcuna interpretazione sia valida. ma ritornare all'originale. E l'originale è la parola di Dio. La parola di Dio è il seme originale. E ogni aggiunzione, ogni interpretazione deve essere rigettata con tutto il nostro cuore. Non può essere diversamente. Anche Matteo 13. Il Signore semina il buon seme. E poi è venuto il nemico. Il buon seme non può diventare mai un cattivo seme. E il cattivo seme non può mai diventare buon seme. Ogni seme produce secondo la sua specie. Così è scritto in Genesi capitolo 1. E in Isaia capitolo 53, verso 10, sta scritto: la sua progenie lo servirà. E dopo aver dato la sua vita in sacrificio, allora egli vedrà una progenie. Fratelli e sorelle, noi siamo il seme divino. Egli è il seme divino al singolare e noi al plurale. Perché così Dio disse ad Abramo nella prima promessa: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E Paolo lo espone dicendo che Dio in primo luogo chiama fuori un popolo per il suo nome e poi egli ristabilirà di nuovo il tabernacolo di Davide. Ogni cosa accade. E noi siamo realmente entrati nell'ultima fase del tempo della fine. E sappiamo, basati sulle profezie della Bibbia, sappiamo che siamo molto vicini alla fine. E che adesso la separazione ha realmente luogo. E che il messaggio che è stato affidato al fratello Branham, che questo messaggio deve essere predicato a tutte le nazioni, ad alcuni come testimonianza e agli altri per la chiamata fuori. Tuttavia, Dio vigila su ogni cosa e regna su ogni cosa. E fratelli e sorelle, dobbiamo prendere la faccenda molto seriamente. E vi dico stasera che la nostra responsabilità davanti a Dio è probabilmente la più grande che ci sia stata in ogni tempo. La decisione che prenderemo adesso la porteremo con noi nell'eternità. Non potrà essere più cambiata e perciò indietro alla parola, indietro alla Sacra Scrittura. E come è scritto nell'Antico Testamento, in Giosuè, capitolo 21, Giosuè, capitolo 21, verso 45, Giosuè, capitolo 21, verso 45, di tutte le buone parole che il Signore aveva dette alla casa di Israele, non una cadde a terra. Tutte si compirono. Amen. Tutte si compirono. E questo possiamo dirlo con tutto il nostro cuore. Tutte le promesse che Dio ci ha dato si adempiranno. Nessuna rimarrà inadempiuta. Neanche una. Il Signore Dio è naturalmente responsabile per la sua parola. Abbiamo letto recentemente in Ebrei capitolo 6. Qui ci viene mostrato in che maniera il Signore Dio ha fatto un giuramento riguardo alle sue promesse. Ebrei, capitolo 6, verso 13. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso. Egli giurò per se stesso, dicendo: certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Noi abbiamo bisogno di pazienza unita alla fede, finché le ultime promesse di Dio siano diventate una realtà. Poi, nel verso 17, Ebrei capitolo 6, verso 17, così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento. Fratelli e sorelle, questo è oltremodo straordinario, che Dio si è messo sotto giuramento affinché sapessimo che non è stato soltanto detto, ma come è stato detto è accaduto. C'è stato un giuramento. Su ciò è ancorata la nostra fede. E come già menzionato, la responsabilità che abbiamo adesso è probabilmente la più grande che ci sia mai stata. Ed oggi lo dico molto apertamente e liberamente. La settimana scorsa ho letto molte lettere circolari e ho sottolineato quante volte il Signore si è indirizzato a me con mio servitore. Sì, non l'avevo mai contato, ma la settimana scorsa l'ho sottolineato e ho contato ciò. 16 volte io con queste orecchie ho udito la voce del Signore. E in primo luogo il Signore ha detto: mio servitore, non soltanto il 2 aprile, non soltanto a Marsiglia, non soltanto ad Edmonton, non soltanto qui per comprare il terreno attiguo. Ogni volta l'ho sottolineato, le lacrime scorrevano e ho detto dentro di me: caro Signore, quale responsabilità tu mi hai dato con questo? Comprendete cosa significa predicare la parola, l'ultimo messaggio adesso con fedeltà? Con fedeltà trasmettere ciò che Dio ci ha dato per grazia? E poi naturalmente riconosciamo il significato di quando fu detto al fratello Branham che il messaggio avrebbe preceduto la sua seconda venuta. Non qualche genere di fantasia o dottrina, no! Indietro alla parola, indietro alla Bibbia, indietro all'inizio, indietro al fondamento sul quale bisogna continuare ad essere edificati. Dunque, il messaggio dell'ora è: uscite di mezzo a tutta la confusione, uscite fuori da tutte le tradizioni, da ogni incredulità, indietro alla parola, indietro sotto il sangue dell'agnello, indietro nella parola che rimane per sempre, indietro sotto la guida dello Spirito Santo, affinché noi, quale popolo separato, possiamo realmente raggiungere la meta. Ciò che realmente mi ha colpito in Matteo capitolo 13, dove il Signore ha detto: annuncerò ciò che è rimasto nascosto sin dalla fondazione del mondo. E mentre leggevo questo, mi è venuto il pensiero: come fedele il nostro Dio, annunciato, rivelate, poi Egli ha aperto il nostro intendimento per comprendere le scritture. Questa è grazia. Matteo, capitolo 13, qui, Matteo, capitolo 13, verso 35. Matteo, capitolo 13, verso 35. Affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta: io aprirò la mia bocca in parabole e rivelerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. E poi, nelle sette parabole, viene la cosa principale in merito al seme, che il seminatore che semina il buon seme è il figlio dell'uomo e il nemico semina il suo seme. Fratelli e sorelle, la predestinazione di Dio è basata sulla preconoscenza. Dio non ha detto: a te ti porto in cielo e a te ti mando all'inferno. No, Dio vuole che tutte le persone siano aiutate, salvate e che tutti giungano alla conoscenza della verità. Ma allo stesso modo Dio sapeva che non tutti avrebbero creduto, che non tutti sarebbero venuti, che non tutti l'avrebbero ricevuto ed accettato. Ed ecco il mistero: come il nostro Signore allora aprì la sua bocca e parlò in parabole, vale a dire ciò che era nascosto, ciò che era stato ordinato da Dio sin dalla fondazione del mondo, per rivelarlo e parlarne. Qual è il nostro compito? Anche noi siamo stati eletti prima della fondazione del mondo. L'agnello di Dio è stato preordinato prima della fondazione del mondo per morire per noi. Perciò noi dobbiamo realmente accettare, ricevere e credere con tutto il nostro cuore. E il pensiero principale che mi rende occupato è realmente, non parlo per me stesso, lo dico in generale. Dopo il fratello Branham, la vera parola è stata portata in tutto il mondo. E cosa è venuto dopo? Che genere di seme è venuto dopo? Con tutte le interpretazioni? Con tutto? E perciò, fratelli e sorelle, noi dobbiamo ritornare all'originale. E nessuno può prendere qualcosa per sé a meno che gli sia dato da Dio. E chi Egli chiama, così l'abbiamo letto, questi predica la parola, non delle storie, questi predica la parola. Anche ieri ho letto il primo suggello. Il fratello Branham parla molto chiaramente. Il messaggio dell'ora è indietro alla parola. E noi tutti sappiamo che cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. E se la parola è in noi, allora noi dimoriamo con la parola. e fratelli e sorelle, nel momento in cui crediamo la parola con tutto il nostro cuore, allora ci viene rivelata per mezzo dello Spirito Santo. In quel momento, quando l'ascoltiamo e la riceviamo per fede, ci viene rivelata per mezzo dello Spirito Santo, perché soltanto lo Spirito Santo conduce in tutta la verità. E poi al fratello Branham fu pure chiesto: qual è il genuino, il segno finale che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo? E fino a quel tempo la sua convinzione era che si trattava dell'amore, l'amore che mai cessa. Quello sarà il segno, egli pensò. E noi sappiamo che fede, speranza e amore, e l'amore trionfa su ogni cosa. Dio è amore e l'amore rimane. Questo noi tutti lo sappiamo. Ed ecco che l'angelo del Signore è venuto nella stanza e ha corretto il fratello Branham e gli ha detto che il segno definitivo è che ogni parola di Dio viene creduta. L'amore, sì, l'amore, qualcuno può parlarne, può pretendere di averlo, dicendo io ti amo, ti amo. In Giovanni sta scritto: non amate come Caino, che uccise suo fratello. Magari l'amore può essere imitato, ma la parola di verità, rivelata per mezzo dello Spirito Santo, possa Dio concedercelo, possa Dio darci ogni cosa che è scritta nel Sermone sul Monte: beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Possa Dio concederlo a voi, possa Dio concederlo a me, ma allo stesso modo ogni cosa passerà. Anche se conoscessimo tutti i misteri e non avessimo l'amore di Dio, allora saremmo nulla. E poi, in primo luogo, quale assoluto? La parola. Ogni parola. Non soltanto delle parole che abbiamo scelto, no. Ogni parola di Dio. L'uomo non vivrà di pane solamente, ma di ogni parola. Di ogni parola che Dio ha proferito. E per mezzo di ogni promessa che Dio ha dato. Ciò mi sopraffà. Ed è realmente così. E poi veniamo al punto. Chiunque afferma di credere la parola, e ciò realmente si applica a chi non aggiunge alla parola, a chi non toglie dalla parola, che non interpreta nulla, e anche i fratelli dei tuoni, che adesso erano nelle mie riunioni in Sudafrica, hanno confermato ai nostri fratelli, hanno detto: eravamo convinti che il fratello Frank corregge il profeta, ma tramite queste predicazioni siamo stati ammaestrati in cose migliori. Egli predica realmente soltanto la parola, e soltanto la parola compie ciò per cui è stata mandata. Non si tratta del messaggero, si tratta del messaggio. E questo dobbiamo accettarlo una volta per tutte. Non è scritto chi ha creduto il nostro messaggero, ma chi ha creduto il nostro messaggio. Chi ha creduto il messaggio? D'altro canto, non può esserci un messaggio senza un messaggero. Dio manda i suoi messaggeri affinché possano portare il suo messaggio in mezzo alla gente. E quando leggiamo le epistole di Paolo, come egli scrive, che attraverso il suo ministero ogni cosa sarebbe giunta a compimento. Questo è stato meraviglioso per il suo periodo. Dio lo ha benedetto in modo meraviglioso ed egli ci ha dato una meravigliosa introduzione nel piano di salvezza di Dio. Ma adesso vi chiedo di prestare attenzione, non soltanto a parole, ma con i fatti. Dio ci ha riportati alla fede originale, per la quale dovremmo combattere. Giuda, verso 3, combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. Ai santi, non agli increduli. Ai santi è stata trasmessa una volta per sempre. Senza alcun fanatismo, noi stiamo sulla parola di Dio e sappiamo che cieli e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. E Pietro naturalmente l'ha detto. Questa è la parola che vi abbiamo annunciato. Lo stesso Pietro dice: molti profeti e santi hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non l'hanno visto. E poi egli scrive che loro non amministravano per se stessi, ma per voi. E a voi il Vangelo è stato annunziato da uomini che sono stati riempiti con la potenza dall'alto. Dunque, indietro a ciò che Dio ci ha dato attraverso Pietro, attraverso Giacomo, attraverso Giovanni, attraverso Paolo, ciò che Dio ci ha dato tramite tutti gli insegnamenti degli apostoli, ciò che egli ci ha detto. Noi non possiamo scegliere questo lo credo e questo non lo credo, no, ma credere semplicemente come ha detto la scrittura e riceverlo e per grazia averlo rivelato. Riassumendo, fratelli e sorelle, diventa realmente sempre più grandioso per me quanto è grande la responsabilità che portiamo adesso. La responsabilità di predicare tutto il consiglio di Dio, di dare l'ultima chiamata. Voi, popolo mio, uscite fuori. Chi vorrebbe dare questa chiamata, in primo luogo, lui stesso deve essere uscito fuori. Nessuno che si trova in una denominazione può dare la chiamata uscite fuori. No, Dio ha dovuto chiamare fuori anche il fratello Branham, fuori dalla Chiesa Battista. Alcune volte egli ha detto: il pastore Roy Davis mi ha ordinato come predicatore e via dicendo. Ma poi Dio lo ha ordinato. Poi Dio lo ha ordinato. Ve l'ho detto qui come testimonianza. Quando da qualche parte in Sud America un uomo di un programma televisivo ha pregato nella formula del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ha pregato così. Ed io mi sono sentito diversamente. Non avevo scelta. Ho dovuto dirlo. Nel 1948 sono stato ordinato dal predicatore Richard Chase. Sono stato battezzato nei tre titoli. Ma nel momento in cui ho udito come realmente è e come bisogna essere battezzati, ve l'ho detto qui, in primo luogo ho fermato il riproduttore e ho pensato: ma tu sei stato battezzato con lo Spirito E il battesimo con lo Spirito è una conferma. Cosa dovrei fare adesso? E poi ho ascoltato di nuovo. E poi la terza volta. E allora fu abbastanza. Seppi che dovevo essere ribattezzato biblicamente. Il fratello Alfred Borg, il fratello Helmut Frank e alcuni altri, il fratello Smith, con loro andai al fiume Reno e ci battezzammo l'un l'altro. Dunque, non soltanto predicare la parola, ma in primo luogo vivere secondo la parola, essendo battezzati biblicamente, essendo battezzati nello Spirito biblicamente. Ogni cosa deve essere collocata biblicamente per mezzo della sua grazia. Come abbiamo letto in Giosuè, nessuna delle promesse che Dio aveva dato è rimasta inadempiuta. Nessuna è rimasta inadempiuta. E cosa accadde dopo che Mosè aveva terminato il suo ministero? Allora gli fu permesso di andare sul monte Nebo e gli fu permesso di guardare nella terra promessa, ma non gli fu permesso di entrare. Ed ecco il grande mistero, fratelli e sorelle. Quando Dio ha chiamato a casa il fratello Branham, ogni cosa era stata detta. Ogni cosa era stata detta di ciò che Dio aveva da dirci. Ogni cosa è stata rivelata di ciò che Dio doveva rivelarci. Non dobbiamo aggiungere nulla a ciò. Dobbiamo semplicemente collocarlo nella Bibbia. E dobbiamo lasciarci collocare affinché troviamo il nostro posto nella Chiesa. Ma cosa è accaduto dopo? L'entrata nella terra promessa. L'entrata è soltanto dopo la promessa che Dio aveva dato e che aveva giurato ad Abramo: ti darò una terra dove scorre latte e miele, che è il coronamento della creazione. Questa terra io la darò a te. E poi accadde che Mosè terminò e portò a compimento il suo ministero, e in seguito l'arca del patto fu collocata sulle spalle dei Leviti e il fiume Giordano fu diviso, allo stesso modo come il Mar Rosso fu diviso. E perché? Perché la parola di Dio era nell'arca del patto. Ma non soltanto l'arca e la parola, ma quando vedrò il sangue, allora passerò oltre. Fratelli e sorelle, diciamolo molto chiaramente. La redenzione inizia con la salvezza dell'anima. La redenzione inizia riconoscendo che siamo perduti, senza Dio, senza speranza, vivendo in questo mondo. E dobbiamo invocare il Signore. E poi viene adempiuto: chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Chi non lo invoca non sarà salvato, è impossibile. Gioele lo disse, Pietro lo disse nella prima predicazione e Paolo in Romani capitolo 11. Dunque, indirizzato a tutti, e questo lo diciamo realmente con amore, tutti coloro che ancora non hanno consacrato la loro vita al Signore, che non hanno ancora la certezza della fede, di aver ricevuto il perdono, di aver sperimentato la grazia di Dio personalmente e di sapere che Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con sé, e Gesù Cristo era l'agnello di Dio che ha tolto il peccato del mondo. Egli ha sparso il suo prezioso e santo sangue, il sangue del nuovo patto, per redimerci, per darci il perdono e la salvezza e la grazia. Ma noi dobbiamo riceverlo ed accettarlo per fede, accettarlo ringraziando il Signore per questo. E poi successivamente ricevere la parola quale seme, affinché lo Spirito Santo possa venire sopra di noi e affinché la parola possa essere vivificata in noi. Come abbiamo detto qui la volta scorsa, Dio può suggellare soltanto ciò che viene da Lui. Egli non può suggellare alcun errore. Egli non può suggellare una menzogna. Egli non può suggellare nulla di tutto questo, ma può suggellare soltanto il contenuto divino. E perciò non è permesso alcun miscuglio. E come abbiamo letto qui in Ebrei, Dio ha fatto un giuramento per adempiere ogni cosa negli eredi della sua promessa. E se siamo credenti, allora siamo eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. E il nostro Signore è il primogenito fra molti fratelli. Nella sua divinità, Egli rimane l'unico Dio che era, che è e che sarà. Ma quando divenne uomo, e questo lo riconosciamo in modo meraviglioso, quando divenne uomo, Egli doveva essere tutto, doveva diventare tutto ciò che appartiene alla nostra redenzione. Egli doveva essere l'agnello di Dio, doveva diventare il mediatore del nuovo patto, egli doveva diventare avvocato, egli doveva adempiere tutti questi compiti, ma non come seconda persona di Dio, no! Nella sua rivelazione, nella sua manifestazione per la nostra salvezza, in collegamento con la nostra salvezza che ci è stata data da Dio. E quando giungerà il compimento, come è scritto in 1 Corinzi capitolo 15, dal verso 28, quando verrà il compimento, allora il Figlio avrà adempiuto tutti i suoi compiti. E da quel tempo in poi Dio sarà di nuovo tutto in tutti. Allora non si parlerà più di un mediatore, di un avvocato, allora sarà com'era nell'eternità. E noi, nel compimento, staremo davanti a Dio, appariremo davanti a Dio come figli e figlie e rimarremo per sempre ciò che Dio ha fatto di noi. Il piano di redenzione è semplicemente meraviglioso e, come ho detto, Egli è rimasto il Signore Dio e quando divenne uomo, tutto ciò che era necessario e tutto ciò che era stato prefigurato nell'Antico Testamento, questo doveva accadere affinché noi trovassimo grazia davanti a Lui, avendo parte nella natura divina, per mezzo della sua grazia. Tuttavia, permettetemi di sottolinearlo ancora una volta. Per noi quali redenti, per noi ai quali è stata fatta grazia da Dio, adesso è molto importante che crediamo ciò che Dio ci ha promesso. E lo diciamo sempre. Nessuna promessa rimarrà inadempiuta fino alla promessa del ritorno del nostro Signore. Dio volendo, nella riunione successiva parleremo al riguardo. Quanto preziosa la promessa è diventata per noi, che Dio ci ha dato per questo tempo. realmente egli ce l'ha data e noi possiamo aver parte nel suo adempimento per mezzo della sua grazia. Questo è naturalmente l'incarico che noi eseguiamo, perciò andiamo in tutto il mondo per dare l'ultima chiamata, per dare l'ultimo messaggio. Noi andiamo dall'est all'ovest, dal nord al sud, affinché gli ultimi vengano chiamati fuori, affinché il numero sia completo e affinché la tromba possa suonare, che il Signore possa ritornare per portare i suoi a casa. E Dio volendo, in ogni predicazione, in ogni riunione, indicheremo ciò. Soltanto coloro che saranno pronti entreranno nella sala delle nozze. E noi dobbiamo indicare ciò, che la fede è collegata all'ubbidienza, che possiamo dire con cuore sincero, non più le nostre vie, non più la nostra volontà, decidi tu soltanto, affinché mettiamo la nostra volontà nella volontà di Dio e affinché il fedele Dio possa operare ogni cosa in noi, ciò che egli vuole fare fino al compimento. Diciamolo ancora una volta, non soltanto io, i miei fratelli in ogni nazione hanno una grande responsabilità di portare la parola di questo tempo con tutte le promesse, per trasmetterle e lasciare che l'ultima chiamata risuoni. Uscite fuori di Babilonia e non toccate nulla di immondo. E mi sarete figli e figlie, ed io sarò il vostro Dio. Fratelli e sorelle, questo non è un messaggio che vi deprime. Questo messaggio vi rende felici. Cosa poteva accaderci di meglio che di ascoltare l'ultima chiamata, di credere e di sperimentare ciò che Dio fa proprio ora? A Lui, il nostro fedele Signore, sia l'onore. Che tutti facciano ciò che vogliono. Dio parla al suo popolo ed egli dice: le mie pecore ascoltano la mia voce. Un estraneo non lo seguiranno. No, noi seguiamo il Signore. Noi crediamo la sua parola e glorifichiamo la potenza del suo sangue, della sua parola e del suo spirito. E siamo riconoscenti che possiamo sperimentare questo meraviglioso e potente periodo di tempo e possiamo aver parte in ciò che Dio fa proprio ora. Potete tutti crederlo? Allora alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore insieme. Prima che ringraziamo, permettetemi di chiedere se ci sono speciali richieste di preghiera in mezzo a noi. E coloro che sono uniti a noi online, che possano portare adesso le loro richieste davanti al Signore Dio. In ogni riunione che aveva il nostro Signore, egli aiutava tutti coloro che venivano a Lui. Nessuno veniva cacciato via da Lui. Egli dava la vista ai ciechi, faceva camminare gli zoppi. Egli ha mantenuto la sua parola. Come è scritto in Isaia 35, quando il Signore sarebbe venuto, i ciechi avrebbero recuperato la vista e gli zoppi avrebbero camminato. Fratelli e sorelle, quando il risorto Signore viene in mezzo a noi, come egli ha promesso, allora accadono le stesse cose. Si ripeteranno. Che possiamo essere nell'unità della fede, che possiamo confidare totalmente che il Signore adempie ogni promessa, anche quella dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E la promessa, io sarò con voi sempre, fino alla fine del mondo. E anche la promessa, coloro che avranno creduto, questi segni li accompagneranno. Il Signore dice, il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Oh, le meravigliose promesse, e tutte sono vere, e tutte vengono adempiute nel nostro tempo. Prima che preghiamo insieme, vorrei chiedere, chi ha una richiesta speciale, per favore, alzate la mano brevemente. Sì, sì, sì. Oh Dio, cantiamo così qual sono. Alziamo le mani e cantiamo. Come è certo, come il Signore ha comandato di predicare nel suo nome il perdono dei peccati a tutte le nazioni, così è certo che è dato a tutti coloro che credono con tutto il loro cuore. Luca 24, verso 47. E che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Dunque, il perdono dei peccati viene predicato tramite il sangue che è stato sparso sulla croce del Golgota. Ricevetelo, accettatelo con tutto il vostro cuore. La predicazione è per voi e per noi tutti. Ricevetelo e ringraziate il Signore con tutto il vostro cuore per questo. Grande Dio, insieme veniamo davanti al trono della grazia. Tu sei entrato col tuo proprio sangue, come sommo sacerdote nel luogo santissimo, e lo hai collocato sul seggio di grazia. Noi ti ringraziamo per il perdono, per la riconciliazione. Ti ringraziamo per la tua parola. Ti ringraziamo che il tuo spirito rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. fratelli e sorelle, giovani e anziani, ricevetelo, accettatelo per fede. Il perdono dei peccati Dio ve l'ha dato tramite Gesù Cristo, il nostro Signore. Ciò che noi predichiamo diventa una realtà divina con coloro che credono la predicazione della croce. E Paolo ha detto: noi predichiamo Gesù Cristo il crocifisso, e la parola della croce è la potenza di Dio stasera in mezzo a noi. La parola della croce è compiuto, è la potenza di Dio, è la fede, è la vittoria che ha vinto il mondo. Siate benedetti nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. A Lui, l'unico Dio, l'unico vero Dio, il quale è il medesimo, accanto al quale non c'è un altro, Egli è e rimane Dio per tutta l'eternità. L'avete ricevuto? Dite amen.
Amen.
Amen. Amen. E neanche oggi la parola di Dio ritorna a vuoto, ma compie ciò per cui è stata mandata. Alleluia. Alleluia. Cantiamo: oh, è Gesù. Oh, è Gesù. Alleluia. Alleluia. Lode al nostro Dio. Potete sedervi. Il nostro Dio è un Dio fedele. Abbiamo ascoltato la sua parola. L'abbiamo ricevuta per fede. Siamo riconoscenti per quello che Egli ha fatto per grazia. Ora, giusto in chiusura, tutti quelli che hanno ascoltato o che ancora ascoltano e guardano online, vorrei augurarvi le ricche benedizioni di Dio in ogni lingua, in ogni nazione. E i nostri fratelli che traducono, possa Dio benedirli. Possa essere con loro in modo speciale. Quanto riconoscenti possiamo essere che adesso tutto il mondo può essere raggiunto. Tutto il mondo viene raggiunto e tutti quelli che sono ordinati a vita eterna crederanno, e tutti quelli che sono predestinati a far parte della Chiesa sposa riceveranno e accetteranno ciò che lo sposo ha da dire alla sposa in questo tempo. Crederanno l'ultimo messaggio che è fondato sulla parola. Lo crederanno con tutto il cuore e daranno gloria al Signore Dio per questo. Poi ponetelo nel vostro cuore di terminare questo giorno in silenzio e i genitori guardino i loro figli, che prestino realmente attenzione, che ci sia un'armonia divina, che l'armonia divina sia manifestata e che tutti realmente siano benedetti su tutta la terra. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Sento che la responsabilità diventa sempre più grande, ma il Signore fa sempre grazia. Il Signore Dio fa sempre grazia. Possa Egli benedire Israele, il suo popolo eletto. Possa Egli benedire la sua Chiesa eletta da ogni popolo, lingua e nazione. Siamo felici anche che tutti i nostri fratelli sono qui dalle differenti nazioni dell'Africa, anche un fratello dalla capitale della Costa d'Avorio. È difficile pronunciarlo il nome. Sentiti a casa. E come abbiamo detto, che tutti siano benedetti nel nome del Signore. Alziamoci in piedi ancora una volta e il fratello Smith pregherà con noi. Dio onnipotente, ti ringraziamo per la tua grazia. Ti ringraziamo in particolare per il messaggio che ci hai fatto conoscere in questo tempo. Ti ringraziamo anche per il messaggero che tu hai inviato, ma ti ringraziamo anche per coloro che tu hai ordinato per trasmettere questo messaggio. Oh Dio, per favore, fa grazia a noi tutti che riceviamo ciò che ascoltiamo, come abbiamo ascoltato proprio ora. Tu suggelli soltanto la parola, soltanto la tua parola viene suggellata. Ogni altra cosa rimane dietro. Per favore, sii misericordioso con noi, con ciascuno di noi. Che ogni cosa sia lontana da noi, ma custodiscici nella tua parola e fa grazia che il tuo spirito possa confermare la tua parola per la gloria del tuo nome. Ti ringraziamo che tu fai grazia, che possiamo credere e che tu suggelli la tua parola. Benedicici, Signore, come è stato pregato. Fa grazia che possiamo rimanere gli uni gli altri in pace e in silenzio, non insegnandoci gli uni gli altri, ma quello che tu ci hai detto attraverso la tua parola, che possiamo serbarlo in un cuore buono, perché la fede è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Sii misericordioso con il nostro fratello in particolare. Signore, noi ti preghiamo, donaci istruzioni come le cose devono essere dette e noi vogliamo riceverlo e vogliamo lodare te, il nostro vero Dio, il nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Chiediamo al nostro fratello della Costa d'Avorio, che domani deve ritornare, per favore vieni adesso e prega con noi. È qui il fratello della capitale della Costa d'Avorio, è in questo edificio. Dov'è? Sì, vieni per favore adesso, vieni qui di fronte. Fratello Arben, per favore vieni e traduci il nostro fratello. Giusto una preghiera e qualche saluto. Alleluia, che il nome del nostro Signore sia benedetto.
de Yamoussoukro. J'ai fait 2 ans à Yamoussoukro et suis maintenant depuis 3 ans à Abidjan.
Sono il fratello Jean Stéphane Kofi e attualmente vivo ad Abidjan. Possa il Signore benedirvi tutti e vi do i saluti dai fratelli e dalle sorelle da Abidjan. Signore nostro Padre, vogliamo lodarti. Siamo così riconoscenti che possiamo essere radunati qui stasera. Siamo radunati da tutte le estremità della terra per ascoltare la tua meravigliosa parola. Ti ringraziamo, Signore, perché tu ci hai benedetti dalle ricchezze della tua grazia. E ti ringraziamo che la fede viene dall'udire e l'udire viene tramite la parola di Dio. Ti ringraziamo, Signore, perché è un grande privilegio che possiamo ascoltare la parola rivelata dalla bocca del tuo servitore. Ti preghiamo, Signore, di benedire la tua parola nei nostri cuori, che possiamo meditarla e che la tua parola possa compiersi e portare frutto. Continua ad essere con noi e conducici come hai fatto fino ad ora, tramite il tuo Santo Spirito. Ti abbiamo pregato nel nome santo di Gesù. Amen. Porta i saluti a tutti i fratelli e le sorelle. Cantiamo cielo e terra. E tutti dicano Amen. Ognuno stringa la mano all'altro augurandogli la benedizione di Dio.